Dai tempi più remoti sono sempre coesistiti tre poteri: quello religioso, che fissa il tempo delle preghiere, ritma la vita agricola e determina l'accesso alla vita futura, quello militare, che organizza la caccia, la difesa e la conquista, quello mercantile, che produce, finanzia e commercializza i frutti del lavoro. Ognuno di questi poteri amministra il tempo, controllando gli strumenti per la sua misurazione: osservatori astronomici, clessidre, orologi marcatempo. A turno, ciascuno dei tre poteri, religioso, militare e mercantile, ha controllato le ricchezze. Per conservare il potere, il gruppo dominante cerca di attivare a proprio profitto il progresso tecnico, di sfruttare più intensamente i deboli o di estendere lo spazio dominato. Se fallisce, un altro gruppo dominante prende il suo posto. Poi si instaura un ordine nuovo, con altri poteri, altri saperi, altri modi di spendere, altri rapporti di forze. A turno il padrone diventa schiavo, il soldato sostituisce il prete, il commerciante rimpiazza il soldato. Queste evoluzioni non passano attraverso rotture nette. In ogni momento i tre ordini di potere coesistono, con fughe in avanti e passi indietro. È fondamentale comprendere queste leggi. Saranno ancora all'opera in futuro, consentendo di predirne il corso.
Benvenuti a questo laser dedicato a Jacques Attali, economista e saggista francese. In apertura abbiamo ascoltato le prime righe del suo saggio Breve storia del futuro, pubblicato nel 2007 dall'editore Romano Fazzi, oggetto di una mostra a Milano, a Palazzo Reale, a fine febbraio 2016. Classe 1943, figlio di un agiato commerciante francese di religione ebraica, Jacques Attali è nato e cresciuto ad Algeri per trasferirsi a Parigi con la famiglia nel 1956. Studi prestigiosi, laurea in ingegneria a Sciences Po, specializzazione all'ENA, l'École nationale d'administration. Consigliere del presidente Mitterrand, professore di economia, dal 1991 al 1994 presidente della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, creata per accompagnare i paesi dell'Europa centrale e dell'ex Unione Sovietica nella transizione verso il mercato libero. Nel 2007-2008 presidente della Commissione per la liberazione della crescita voluta dal presidente della Repubblica Sarkozy, ma anche saggista, volumi di argomenti diversi, un premio alla Accademia delle Scienze. Jacques Attali, un personaggio impegnato su tanti fronti diversi. Oggi ospite di Laser, Jacques Attali, con cui ci soffermiamo sull'importanza di prevedere il futuro. Peut-on prévoir l'avenir, le science et lui des autres? È infatti il titolo dell'ultimo libro di Jacques Attali pubblicato dall'editore francese Fayard. Prevedere il futuro è fondamentale nella vita di Jacques Attali, figlio di pieds noirs, figlio di ebrei, che nel 1956, all'inizio della guerra d'indipendenza, hanno deciso di lasciare il Nord Africa per andare a vivere a Parigi. Mentre tanti ancora non capivano l'esito della storia, sarebbero scappati nel panico seguito a quel conflitto. Se hai vissuto tutto questo, spiega Jacques Attali all'inizio del suo nuovo libro, allora sai quanto sia importante prevedere il futuro per prevenire le difficoltà. Professore, secondo lei si può prevedere il futuro di un individuo con quali modalità?
On a essayé de tout temps de prévoir l'avenir des individus, c'est une tentation humaine permanente et on a essayé par tous les moyens possibles.
È da sempre che l'uomo cerca di prevedere il futuro. È una tentazione umana da sempre, ci si prova con tutti i mezzi possibili. L'uomo ha provato a prevedere il futuro con l'astrologia, con la chiromanzia e ancora ci ha provato con lo studio delle righe della mano, con molte tecniche. Oggi sono comparse, stanno facendo la loro apparizione, nuove tecniche per prevedere il futuro, che sono al tempo stesso affascinanti e pericolose. Con queste nuove tecniche non siamo noi a prevedere il futuro, ma sono altri, le macchine, a prevedere il nostro futuro in base a calcoli statistici. Queste macchine prevedono quello che diventeremo. Di fatto, oggi prevediamo sempre meno il futuro, mentre aumentano le situazioni in cui diventiamo soggetti passivi delle previsioni altrui attraverso la tecnologia. Al tempo stesso siamo ancora in grado di prevedere, anche se spesso poi preferiamo non vedere. Detto questo, dobbiamo accettare la previsione senza averne timore, senza avere paura di quello che possiamo vedere nel futuro. Molte persone preferiscono non vedere, non sapere. Io invece ritengo sia importante sapere in che direzione andiamo.
Beaucoup di gens ont peur de la prévision, ils préfèrent ne pas savoir. Ils ne veulent pas savoir. Donc moi je pense qu'il est important de vouloir savoir.
Jacques Attali, nel suo ultimo libro Peut-on prévoir l'avenir, lei scrive che si può anche prevedere il futuro di una nazione, oltre che degli individui. In questa previsione, che ruolo hanno la letteratura e il cinema di un paese?
Elle est très importante parce que la littérature et le roman ouvrent l'immagination.
Sono molto importanti perché la letteratura e il romanzo aprono la mente all'immaginazione e la realtà è sempre ben più folle della ragione per applicarla. E quindi le previsioni razionali, ragionevoli, le estrapolazioni delle tendenze non servono a nulla. Il solo modo per prevedere è giustamente pensare che l'imprevedibile può capitare. E il romanzo, come il cinema, ci aprono a queste possibilità. Anche se la letteratura e il cinema non hanno previsto gli attentati dell'11 settembre e altri fatti recenti.
Même si même le roman e il cinema n'ont pas prévu les attentats du 11 septembre ou des choses de ce genre.
Nel 1977 lei, Jacques Attali, scrisse il saggio Bruit, rumori. La tesi di fondo era che il rumore è sempre violenza, mentre la musica è sempre profezia. Quale ruolo ha la musica, Jacques Attali, nel prevedere il futuro di un popolo?
La musique est fondamentale pour prévoir. C'est par la musique que j'ai mes meilleures prévisions de l'évolution d'un peuple.
La musica è fondamentale per prevedere il futuro di un popolo. È attraverso la musica che ho fatto le mie previsioni migliori circa l'evoluzione di un popolo. In effetti, quando cerco di comprendere l'evoluzione di un popolo e di una nazione, guardo alla sua musica, alla sua gastronomia e alla sua demografia. Questi tre elementi sono molto importanti. La musica è avanti per la sua tecnologia e il modo di organizzarsi. E quando una musica non è universale, allora vuol dire che una nazione non ha la vocazione di irradiare la sua luce verso il mondo esterno. Quando la musica è universale, allora il suo popolo splende, ne è irradiato. Quando la musica è fissa, stabile, il suo popolo è succube di una dittatura. La musica dice molto, dice molte cose a proposito dell'evoluzione di un popolo.
Nella dittatura, la musica dice molto, molto cose dell'evoluzione di una nazione.
Il nostro ospite non vuole che oggi si parli di lui, ma delle sue idee. Noi ci permettiamo di aggiungere che Jacques Attali suona il pianoforte da sempre, fin da bambino. Qualche anno fa un giornalista gli chiese che cosa sognava di fare da piccolo. E lui rispose, il direttore d'orchestra. Tante le telefonate di direttori di teatro disposti a dargli questa opportunità. Tra questi qualcuno ha insistito. E così Jacques Attali ha avuto la possibilità di fare anche questa esperienza. Tra i brani eseguiti a Londra da 32 giovani, la Sinfonia 25 di Mozart. Ascoltiamola insieme. Professore, le previsioni possono essere al servizio del potere?
Prévoir la condition du pouvoir.
Prevedere il futuro è la condizione per governare. Da tempi immemorabili, a detenere il potere è colui che è in grado di prevedere il futuro. Il prete è colui che prevede perché si rivolge a Dio. I meteorologi erano alle dipendenze dei preti e lo stesso valeva per gli astronomi e gli astrologi. I casi sono due. Il potere prevede il futuro oppure il potere controlla colui che prevede. I cambiamenti ai vertici, i cambi di potere, hanno luogo quando le tecniche di previsione del futuro cambiano e il potere si sposta verso i nuovi personaggi in grado di predire il futuro.
Tecniche de prévision change et le pouvoir bascule du côté des nouveaux prédicteurs.
Prevedere non sembra tanto difficile, ma in realtà il mondo non va nella direzione che vorremmo. Si sarebbe potuta prevedere, secondo lei, la crisi dell'Europa, il debito della Grecia, l'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Africa e dal Medio Oriente?
Sì, queste crisi erano tutte prevedibili. Come d'altronde ora si prevede una nuova crisi del debito in Europa, perché l'indebitamento è importante. Di pari passo si sarebbe potuta prevedere la crisi dei rifugiati, così come possiamo prevedere che assisteremo ad altre crisi di ben altra natura che sono davanti a noi. Si può prevedere, ma come le dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, non tutti accettano le previsioni. L'incosciente rifiuta le previsioni.
Prevedere è importante per gli individui ed è importante per le nazioni. Prevedere è importante anche per il vecchio continente, per l'Europa, Jacques Attali.
Prévoir, ça sert à agir.
Prevedere serve a reagire. Bisogna prevedere il futuro dell'Europa e reagire di conseguenza. Altrimenti si rischia che l'Europa si smonti. In ballo c'è Schengen. Se non resta in piedi Schengen, l'Europa si disfa. Prevedere serve a reagire. Reagire per evitare di assistere all'inevitabile. Niente è inevitabile se lo si prevede.
Rien n'est inévitable si on prévoit.
L'Europa del futuro sarà un'Europa aperta oppure nazionalista, arroccata, tenuto conto che nelle ultime elezioni in Polonia ha vinto la destra?
C'est bien la grande question, c'est celle qui s'est posée à la fin du XVIIIe siècle, la fin du XIXe siècle, dans les années 30 et qui se repose aujourd'hui, un monde ouvert ou un monde fermé.
Questa è una questione importante che si era posta in prima battuta alla fine del XVIII secolo, alla fine del XIX, negli anni 30 e che si pone ancora oggi. Un mondo aperto o un mondo chiuso? Il mondo aperto non è necessariamente un mondo ingenuo e gentile, ma piuttosto un mondo razionalmente egoista. È nel nostro interesse di europei essere aperti, perché se ci chiudiamo in noi stessi, siamo noi a soffrirne. Coloro che dicono il contrario ingannano l'opinione pubblica. Abbiamo tutto l'interesse ad essere aperti. La logica della chiusura non è solo la chiusura ai migranti, ma anche alle merci, ai capitali, alle idee. E in questo caso il declino dell'Europa sarebbe garantito.
Lei, professore, ha scritto un articolo per Géopolitique dal titolo Scandale d'État, pubblicato il 26 ottobre, in cui parla dell'integrazione. Una bella parola, lei scrive, che rimanda a integrità e a integro, ma sembra bandita dal vocabolario pubblico.
Aussi longtemps que l'Europe a une charte des droits de l'homme qui considère que toute personne menacée dans son intégrité par une dictature est bienvenue en Europe, qui est la fondement de l'Europe.
Fin tanto che l'Europa ha una carta dei diritti dell'uomo, secondo cui tutti coloro che sono minacciati da una dittatura sono benvenuti in Europa, noi dobbiamo ricevere queste persone, integrarle, garantire i loro diritti. Questa è un'opportunità incredibile per questa Europa che soffre, ha una popolazione che invecchia, per ristabilire un equilibrio demografico, per essere in grado di pagare le pensioni. Tutti coloro che oggi si lamentano dell'immigrazione sono proprio coloro che potrebbero trarre il maggiore beneficio dall'immigrazione stessa, perché saranno gli immigrati a fornire i mezzi per pagare le loro pensioni.
Sono ceux qui bénéficieraient le plus de l'immigration qui apportera les moyens de payer leur retraite.
La crisi dell'Europa è in parte dovuta alle diseguaglianze. Secondo l'economista francese Thomas Piketty, le diseguaglianze sono in parte motivate dalla ricchezza immobiliare accumulata da certe famiglie. Per contrastare le diseguaglianze, secondo Piketty, bisognerebbe tassare maggiormente gli immobili, i grandi patrimoni, ma se aumentano le tasse, i ricchi si trasferiscono altrove, nei paradisi fiscali. Lei che ne pensa, Jacques Attali?
Comme souvent, les thèses de Thomas Piketty seraient bonnes pour un gouvernement mondial.
Come spesso accade, le tesi di Thomas Piketty sarebbero buone per un governo mondiale.
Secondo lei chi lascerà una traccia, una qualche eredità del nostro tempo? Il presidente americano Barack Obama, Papa Francesco o qualche altro grande personaggio?
On peut savoir beaucoup plus tard, mais...
Lo sapremo tra qualche anno. Per ora le cose che hanno fatto non sono tali da cambiare il corso della storia. Per ora questi due uomini, il presidente americano Barack Obama e Papa Francesco, non hanno fatto nulla che lasci pensare a un nuovo corso della storia.
Per l'instant, questi due uomini non hanno fatto nulla che riorienti il corso della storia.
Nella mitologia greca, come pure nella storia biblica, ci sono degli oracoli che hanno lasciato il segno. Penso a Cassandra, che aveva il dono della preveggenza, ma nessuno le dava retta, al celebre indovino Tiresia. E nella Bibbia i profeti Geremia e Ezechiele. Quali di questi personaggi l'affascina maggiormente, Jacques Attali?
Sans doute Jérémie, parce qu'il aimait à dire le danger pour essayer d'avoir tort, en créant les conditions pour que ça change.
Senza dubbio Geremia, perché voleva avvertire del pericolo per cercare di avere torto e poneva quindi le condizioni per cambiare.
Nel suo libro Sopravvivere alla crisi, 7 lezioni di vita, lei fornisce al lettore dei consigli per sopravvivere alla crisi. Crisi economica, crisi sentimentale. Ci dà qualche dritta, professore, così sui due piedi?
J'ai plus ce livre en tête, mais c'est d'abord se respecter soi-même, être capable de faire face.
Non ho più ben presente quel libro scritto tempo fa, ma inizio col dire che bisogna rispettare se stessi ed essere in grado di far fronte ai pericoli. Bisogna poi avere un progetto per sé e tenere ben presente che nulla è irreversibile.
Rien n'est irréversible.
Primo consiglio. Per sopravvivere, per fare fronte alle minacce e agli scossoni, occorre innanzitutto volerlo, avere coscienza di sé, rispettarsi, prendersi cura di se stessi, individuare la propria ragione di vivere, definire i propri valori, dare loro un senso concreto, manifestarli e metterli in opera. Secondo consiglio. Il tempo è il solo bene la cui penuria è assolutamente incontestabile. Conviene prepararsi a vivere intensamente, vivere ogni istante come se fosse l'ultimo, costruirsi un progetto con un orizzonte ventennale, il più preciso possibile. Tentare ostinatamente di realizzarlo, adattandolo alle circostanze. Terzo consiglio. Bisogna valutare le minacce che possono arrivare dalla natura e dagli altri. Bisogna mettersi al posto degli altri per anticipare i loro comportamenti nelle diverse situazioni possibili e fare una netta distinzione tra avversari e potenziali alleati. Quarto consiglio. Non affidate tutti i risparmi a un solo banchiere, non puntate tutto su un investimento, non fate esclusivamente affidamento su una formazione iperspecializzata, non credete di fare lo stesso lavoro per tutta la vita, elaborate strategie di rapida reazione per resistere. Garantita la protezione, occorre osare. Quinto consiglio, la creatività. Bisogna imparare a trasformare il pericolo in opportunità. Fare della mancanza un'occasione per innovare e fare in modo che la forza dell'avversario gli si ritorca contro. Sesto consiglio. Bisogna prepararsi a percorrere diverse strade successivamente e anche, se necessario ed essenziale, simultaneamente. Bisogna scoprire il lato migliore degli altri, farlo proprio, impregnarsi delle loro culture, imparare da esse e ispirarsi alle loro convinzioni. Così fecero i Marrani, le nazioni conquistate. Ultimo consiglio. Quando nessun'altra via d'uscita è possibile, quando si è alle strette, occorre essere pronti a ribaltare il tavolo, a sganciarsi dalle leggi e dalle convenzioni, a opporsi con tutti i mezzi, anche illegali, a decisioni che mettono in gioco la propria sopravvivenza, a correre anche il rischio di morire, per essere degni di vivere. La legittima difesa è, per definizione, rivoluzionaria. Da Sopravvivere alla crisi, 7 lezioni di vita.
Torniamo alla questione dell'Europa. In questi mesi è attraversata da tante, troppe tensioni. Il 28 ottobre lei ha tenuto una conferenza a Bruxelles, all'Académie Royale de Belgique, dal titolo Quelle Europe en 2050. In che direzione va l'Europa, professor Attali?
L'Europa è un très grand danger.
L'Europa è in pericolo perché sono alte le probabilità che l'Europa si disintegri a causa delle crisi gigantesche che ci troviamo ad affrontare. Pensiamo alla crisi dei migranti che ci porta a mettere in dubbio Schengen. Ma ci sono altre crisi che l'Europa deve affrontare E penso per esempio alla crescita maggiore del nord dell'Europa rispetto al sud dell'Europa. Sono molti i motivi per i quali rischiamo che l'Europa si disintegri. Ma al tempo stesso, credo che gli europei abbiano iniziato a capire che la loro unione sia inevitabile. In Europa ci stiamo provando. In Svizzera ci sono voluti 3 secoli. Non penso che in Europa ci vorranno 3 secoli. Penso che la costruzione dell'Europa sia necessaria. Ogni paese ha le sue tappe. Bisognerà passare attraverso l'integrazione monetaria e pure attraverso un federalismo del budget, un approccio condiviso della questione dei migranti e una politica estera comune. Con il tempo capiremo che abbiamo l'interesse a restare insieme.
Federalismo budgetario, che la questione dei migranti va a entraîner la necessità di una politica étrangère comune e che progressivamente noi comprenons che noi abbiamo interesse a essere ensemble.
Lei, Jacques Attali, ha appena citato la possibilità che i paesi dell'Unione Europea parlino a voce sola in politica estera, ma di fatto su tanti fronti, compreso lo scacchiere medio orientale, la supremazia resta americana.
Vous savez, l'Europe et les États-Unis sont à la fois des alliés et de plus en plus petits dans le monde, donc l'alliance entre les États-Unis et l'Europe.
Lo sappiamo, l'Europa e gli Stati Uniti sono talvolta alleati e sempre più piccoli nel mondo. L'alleanza tra gli Stati Uniti e l'Europa è quindi del tutto necessaria. Insieme rappresentiamo una parte del mondo in decrescita. Separarci sarebbe veramente irragionevole. Malgrado tutto, è necessario che l'Europa faccia fronte agli Stati Uniti, affermi la sua posizione, porti avanti i negoziati da pari e non da subalterno.
L'Europa ha avuto un ruolo di primo piano insieme agli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia, nel portare avanti i negoziati sul controverso programma nucleare iraniano. Negoziati che il 14 luglio 2015 hanno portato alla firma degli accordi di Vienna. Lei, professor Attali, come giudica l'apertura all'Iran?
C'est une très bonne nouvelle. L'Iran est une grande nation. La Perse est une grande nation.
È una gran bella notizia. L'Iran è un grande paese. La Persia è una grande nazione. Abbiamo bisogno di un Iran stabile, democratico e spero che l'apertura possa creare le condizioni per un'evoluzione democratica dell'Iran. Abbiamo bisogno di un Iran stabile.
Nous avons besoin d'un Iran stable dans le monde.
La firma dell'accordo di Vienna sul nucleare iraniano è in parte dovuta al fatto che oggi l'Occidente ha bisogno di Teheran per pacificare un Medio Oriente in fiamme, ma l'appoggio dell'Iran non basterà a risolvere la guerra civile in Siria e a sconfiggere l'ISIS, il cosiddetto esercito islamico. Quale soluzione, professor Attali?
C'est vraiment une grande source d'inquiétude. Le Moyen-Orient doit se débarrasser de ces monstres.
È veramente motivo di grande inquietudine. Il Medio Oriente deve sbarazzarsi di questi mostri. L'Europa si è sbarazzata dei propri mostri negli anni 40 e adesso l'Europa deve aiutare il Medio Oriente a sbarazzarsi dei suoi mostri.
In realtà alcuni paesi europei e occidentali remano contro la pace in Medio Oriente. Pensiamo alle armi vendute da Londra, da Washington, ai sauditi e agli Emirati Arabi che stanno distruggendo lo Yemen.
Non solo l'Europa, il mondo intero vende armi ai paesi del Medio Oriente.
Restano i problemi allarmanti relativi alle diseguaglianze sociali ed economiche. Come risolvere la questione, professor Jacques Attali?
La società europea è moins inégalitaire che la società americana e moins inégalitaire che la plupart des sociétés du monde.
La società europea presenta minori diseguaglianze rispetto alla società americana e rispetto alla maggior parte delle società del mondo. Un caso a sé è quello dell'Europa del Nord, ma le diseguaglianze sono innanzitutto diseguaglianze nelle opportunità. Bisogna offrire l'opportunità per riuscire nella vita.
Il faut créer les conditions pour que chacun ait la plus grande opportunité de réussir sa vie.
Lasciamo da parte l'economia, i migranti, l'Europa e i suoi tanti problemi. Veniamo a lei, Jacques Attali. Lei, professore, ha scritto anche dei libri sull'amore. Uno dei concetti che ha sviluppato è quello del net loving. Di che cosa si tratta?
Ce que j'ai expliqué c'est que il est vraisemblable, je dis pas que c'est ce que je souhaite, mais j'ai expliqué que
ho spiegato che è verosimile, anche se non è quello che auspico, che stiamo entrando in un universo in cui avremo da una parte il desiderio di cambiare la vita sempre e si chiama libertà e il desiderio di trasparenza. Questo mi induce a pensare che, e questo è quello che succederà tra 30, 40, 50 anni, ma non esattamente quello che auspico, che le persone saranno del tutto trasparenti, sincere e ameranno al tempo stesso più persone, uomini e donne in tutta trasparenza. Dopotutto i genitori amano al tempo stesso più figli e quindi per quale motivo dovrebbe essere vietato amare più persone?
On aura plusieurs amours, après tout, on aime plusieurs enfants, pourquoi serait-il interdit d'aimer plusieurs personnes?
La fedeltà smetterà allora di essere un valore, perderà la sua importanza, Jacques Attali?
On peut être fidèle, mais la fidélité et l'exclusivité, c'est pas la même chose.
Essere fedeli, ma la fedeltà e l'esclusività non sono la stessa cosa.
L'amore e il sesso si rivolgeranno quindi a persone diverse?
La sexualité, l'amour, la reproduction étaient auparavant totalement liés et c'est maintenant totalement séparé. De plus en plus, l'histoire humaine sépare l'amour, la sexualité.
La sessualità, l'amore, la riproduzione, un tempo erano assolutamente legate l'una all'altra. Oggi invece sono del tutto separate. Sempre più la storia dell'uomo separa l'amore, la sessualità e la riproduzione. Questa rivoluzione sta andando sempre più veloce e fa sì che l'amore sia sempre più desessuato, mentre la sessualità viene banalizzata e la riproduzione sfugge alla sessualità.
Banalizzata e che la riproduzione va échapper alla sessualità.
Lei, professor Attali, è un uomo eclettico, economista, banchiere, intellettuale, musicista. Il suo ultimo libro, Peut-on prévoir l'avenir, parte dalla sua nascita in Algeria. Quanto hanno pesato le origini di famiglia in un paese arabo e la fede ebraica?
C'est fondamental, c'est chacun est aussi expliqué par ses racines, même si on passe notre vie à essayer d'échapper, mais
sono fondamentali. Ognuno di noi si spiega anche attraverso le sue radici, anche se talvolta può cercare di sfuggire alle proprie origini. Ma io sono nato nel mondo arabo e di questo mondo arabo ho molto rispetto. Al tempo stesso dall'Algeria sono dovuto partire e quindi sono un nomade di natura. E questo è chiaro nella mia natura. Sono sempre pronto alla fuga, sempre in guardia per evitare le catastrofi.